e saluto Matteo Ongaro che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno Matteo.
Buongiorno Mattia, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Qualche giorno fa ricorrevano i 150 anni dalla nascita di Jack London, scrittore statunitense di enorme successo popolare, allo stesso tempo capace di una radicalità politica e morale fuori dal comune. London ha incarnato, come pochi altri, l'idea di letteratura come esperienza vissuta fino in fondo. La sua biografia, che è stata segnata da povertà, da lavori massacranti, da viaggi estremi, malattie, utopie e sconfitte, non è un semplice contorno alle sue opere, ma una delle chiavi, forse, per comprenderne la forza e le contraddizioni. Dal Klondike ai mari del sud, dalle fabbriche, dai bassi fondi urbani alle riflessioni sull'evoluzione, sulla lotta per la sopravvivenza, London ha costruito un immaginario che mette costantemente alla prova l'uomo, il suo corpo, le sue convinzioni, le sue illusioni.
E nei suoi libri convivono l'epica dell'avventura e una lucida analisi dei rapporti di potere, l'esaltazione dell'istinto, ma anche una profonda tensione etica tra l'individualismo più estremo e un altrettanto forte senso di giustizia sociale. E a un secolo e mezzo dalla sua nascita, Jack London non è soltanto un classico che vogliamo commemorare, ma è un autore che continua a dialogare con il presente. E per l'ultimo approfondimento della settimana abbiamo con noi due ospiti che hanno curato e tradotto molte delle opere di Jack London. Davide Sapienza, scrittore, traduttore, autore di podcast e documentari, buongiorno e bentrovato su Alphaville.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito e un saluto all'altro ospite.
E quindi noi introduciamo anche l'altro ospite, Mario Maffi, saggista e traduttore che per anni ha insegnato cultura anglo-americana all'Università Statale di Milano. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno a voi e ricambio il saluto a Davide, naturalmente.
Ciao Mario, ciao.
Ecco, Davide Sapienza, iniziamo con lei. Se dovesse raccontare Jack London in poche parole, quali sono gli episodi della sua vita, tra virgolette, burrascosa, che ritiene davvero decisivi per la nascita dello scrittore Jack London?
Ma io credo che sia veramente complicatissimo nel caso di Jack London, come raramente accade, è proprio la sua vita, nel senso che sin da bambino, come avete ben detto nell'introduzione precisa, accurata, London ha vissuto in un certo modo. Prendiamo l'aspetto dell'alcolismo: lui già da bambino finisce in queste feste agricole dove beve il vino e quindi magari si ritrova in un fossato, e ha una fantasia fervida e legge libri che gli vengono fatti leggere, mette insieme le cose, poi appunto fa lavoretti, è un ragazzo ribelle, ha una certa visione, ma soprattutto ha la visione, comunque, nonostante tutto, sino a una certa età, che nonostante tutto ci sarà il sogno americano per lui. Poi si accorge, come ha ben scritto in un paio di racconti, che il sogno americano è un inganno, e si accorge soprattutto quando a 18 anni andrà a fare il vagabondo, hobo, e poi scriverà anni dopo 7 reportage che poi diventeranno il libro La strada. Questo molti molti anni prima, per esempio, di Jack Kerouac o di altre cose. Quindi gli episodi, il Klondike e lo Yukon, sono stati fondamentali, più che altro perché lì ha in qualche modo definito una sua narrativa, che ironicamente per lui il grande nord, il freddo, queste regioni del mondo in realtà non gli interessavano un granché. Lui era proprio un marinaio, un uomo di mare, però è quello che poi copre un terzo della sua produzione, se vogliamo farlo quantitativamente. E credo anche i lavori di reportage, dal terremoto di San Francisco alla guerra russo-giapponese, dove ha rischiato quasi la pena di morte perché non voleva fare il giornalista embedded, come si dice oggi. E credo anche la scoperta, quando torna dal Klondike, che il papà, che lui amava tantissimo, John London, non era il suo padre biologico. Lui lo trova, torna e scopre che è morto, e allora gli viene detto che non era il suo vero padre. Però è quello che l'ha influenzato molto sulla visione poi dell'agricoltura, quindi della creazione della sua azienda agricola. Sin dai primi anni del Novecento inizia a comprare terre, perché lui già allora pensava a un'idea di agricoltura sostenibile, ovviamente socialista, con una redistribuzione dei beni di un certo tipo. Poi c'è la contraddizione classica: diventi così, però allo stesso tempo diventi ricco. In realtà non è mai stato ricco con capitali messi via come si farebbe oggi, o investiti, perché tutto quello che guadagnava lo spendeva in anticipo proprio per i suoi sogni e le sue visioni. Basta vedere la crociera dello Snark, altro snodo fondamentale, durante la quale, fra le tante cose che fa, scrive Martin Eden. Quindi direi questi gli eventi. Poi ovviamente il maltrattamento del suo corpo che quindi alla fine cede, e così il 22 novembre del 1916 muore. Però ecco, questi sono stati secondo me alcuni degli snodi, ma è davvero
alcuni, anche perché sono alcuni,
tanto,
sono talmente tanti,
banale, cioè,
ma allora
di Jack London è Jack London.
Chiederei anche a Mario Maffi invece quali sono altri episodi della sua vita che secondo lui sono da ritenere. Da
londinese anche te lo dirà Mario, vedrai, lasciamolo dire a lui che ha curato Il popolo degli abissi, una splendida edizione.
Mario Maffi.
Sì, beh, Davide ha già delineato in maniera molto chiara gli snodi principali. Certo, il suo giornalismo fu un giornalismo molto particolare, che era molto radicato in una tendenza che si stava facendo strada in quegli anni, cioè il giornalismo di denuncia aperta, coinvolta in prima persona, tra l'altro, non fredda e distaccata documentazione. Lui scrive a un certo punto a Londra, dove si è fermato durante una missione che poi salta, se non sbaglio, a testimoniare la guerra anglo-boera, e entra nell'East End di Londra e ne dà un ritratto che è di una straordinaria intensità anche personale. Tra l'altro lui entra in questo quartiere travestendosi da abitante di questo quartiere, che era all'epoca uno dei quartieri più poveri di Londra, il luogo delle nefandezze di Jack lo Squartatore e anche di grandi sommovimenti politici, comunque grandi scioperi dei portuali, eccetera. Quindi è un giornalismo fatto in prima persona, ma come diceva bene Davide, non embedded, cioè non al seguito di eserciti o di missioni particolari, no? Ma una testimonianza di prima pagina, di prima versione, insomma, diretta, con una presa di posizione molto esplicita, molto aperta. Non sulle veline passategli dalle istituzioni o dalle forze d'occupazione o qua e là. Il Klondike, secondo me, si può insistere su questo, fu la sua delusione nei confronti del sogno americano, nel senso che
il Klondike, ricordiamo, la corsa all'oro, giusto?
La corsa all'oro, certo. La corsa all'oro, quindi l'ennesimo mito americano, l'ennesimo sogno americano, ma lì London coglie di prima mano ancora una volta il fatto che l'individuo non conta nulla in questa natura che è fredda, gelida, enorme, no? E quindi tutti i miti dell'individualismo americano, del farsi da sé, eccetera, eccetera, vanno a pezzi. E da lì poi segue tutto il suo percorso socialista, con tutte le contraddizioni anche del socialismo americano, perché anche quella vena di superomismo che Jack London certe volte manifesta nei suoi racconti è propria di questa americanizzazione incerta e molto spesso molto ambigua del socialismo.
Ma io resterei con lei, Mario Maffi.
Prego. Una piccola cosa,
sì, assolutamente.
Mario ha tirato
Davide
fuori
Sapienza.
Alla grande. Vabbè, diciamo, riveliamo ai nostri ascoltatori che Mario è stato mio professore di anglo-americano quando ero giovane e mi ha veramente, proprio anche su London, aperto delle grandissime visioni. Questa annotazione sul Klondike è molto sottile e va ricordata molto bene, perché il famoso racconto che io ho ritradotto per la prima volta come preparare un fuoco, to build a fire, un'interpretazione di molti colleghi di Mario anche negli Stati Uniti è stata comunque, e io concordo, visto anche le tematiche che tratto da scrittore, è stato fondamentalmente anche un racconto ecologista, cioè lui lì non solo dice la natura
è
durissima.
Vogliamo raccontare brevemente che cos'è questo racconto,
allora,
straordinario?
Racconto è un ragazzo, allora la versione definitiva, quella famosa, è un ragazzo che non ha un nome, è di 20 e rotti anni, un classico ragazzo del Midwest statunitense, che viene atteso in un campo dove hanno trovato un filone d'oro da degli amici. E lui ha una pagnotta, delle piccole pagnotte nella sua giacca, non ha uno zaino, non ha nulla, ma c'ha un cane. E a un certo punto lui, in questo meno 50, dove continua a notare che fa davvero freddo, cammina sul letto del torrente ghiacciato, e quindi per ghiacciato intendo il ghiacciato meno 50 vuol dire non è ghiaccio vivo, ci cammini, e conta di arrivare entro una certa ora dagli amici. A un certo punto gli accadono un incidente decisivo in cui si sfonda quando la neve e la polvere di neve copre il ghiaccio vivo quando devi attraversare un torrentello, e sfondando lui deve preparare un fuoco, to build a fire, questo è il titolo in inglese, no? Perché in quelle situazioni il fuoco lo prepari con attenzione. Il fatto che lui faccia degli errori che gli faranno spegnere il fuoco, io non voglio rovinare agli ascoltatori che non lo conoscono, sì, la cosa, farà sì che ovviamente lui arriverà a morire, è a morire di freddo, congelato, perché non riesce più a meno 50 a togliersi le muffole, a riscaldare i piedi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dove sta il discorso? Che il continuo è questo superomismo, è il giovane prestante WASP americano che conquista la natura, no? Selvaggia, perché tanto l'uomo conquista, quindi una visione totalmente antropocentrica. E lì invece basta che lui non ascolti neanche i momenti di saggezza del cane, che non vuole andare in certi punti, no? E il messaggio della natura, perché comunque a meno 50 se ti sai muovere, come tutte le popolazioni del nord del mondo, gli Inuit eccetera, sanno fare, il problema magari non ti accade. Questo innesca tutta una serie di ragionamenti, oltre a essere potentemente cinematografico, perché è difficile staccarsi, lo vedi il racconto, ed è secondo me una delle ragioni per cui trarre film da London è difficilissimo, perché è già lui molto cinematografico. È mozzafiato, c'è questa capacità, e poi c'è una capacità linguistica, chiedo a Mario se concorda, in cui Jack London usa spesso il linguaggio come una giga irlandese, no? Che continua a girare su se stessa, quindi anche quando tu traduci London a volte trovi delle ripetizioni, ma non è che sono ripetizioni perché era stupido, sono ripetizioni, primo, che la lingua anglosassone ti permette, a differenza della nostra in Italia, secondo, perché lui vuole rafforzare come la giga che ripete, no? Il ritornello, e in questo libro si trovano parecchi esempi. Questo è il racconto, preparare un fuoco, peraltro è davvero, davvero straordinario, e viene considerato tra i suoi massimi risultati.
Sì, sì, potremmo stare tutta la trasmissione a parlare solo di quel racconto, anche di più. Prego.
Se posso intervenire anch'io a questo punto, questo che quanto diceva Davide è molto importante, perché la questione della lingua, perché in questo modo Jack London si inserisce in quella che è la vera tradizione americana più genuina, più diretta, che è quella della oralità, di cui Mark Twain fu l'interprete principale, no? Cioè è una lingua parlata soprattutto, e in questo anche cinematografico, no? Non è soltanto visivo. L'esperienza non è soltanto visiva, immaginativa, ma anche proprio sonora. È una lingua viva, che è fatta di ripetizioni, come le ripetizioni che si fanno quando si racconta qualche cosa intorno al fuoco, e diventa una esperienza comunitaria, non più semplicemente personale, individuale. Questo è molto importante, che passa poi attraverso un po' tutta la sua produzione in realtà.
Ecco, Mario Maffi, io volevo chiederle invece, cambiando un pochettino il nostro punto di vista, il nostro fuoco in questa discussione, il fatto che London è stato spesso letto come un autore avventuroso o di avventura. Da ragazzi si legge Zanna Bianca, Il richiamo della foresta, o almeno non so se si legga ancora, ma insomma si leggeva, io li ho letti, erano libri considerati appunto libri d'avventura. Ecco, quanto questa etichetta rischia un po' di semplificare una figura in realtà molto più complessa?
Certo, sicuramente c'è questo meccanismo, che però è proprio tipico di una reinterpretazione e riproposizione di certi autori americani. Pensiamo a Mark Twain, Tom Sawyer e Huckleberry Finn sono libri per ragazzi, in realtà hanno dentro, soprattutto Huckleberry Finn, un cuore pulsante che è tutt'altro che riduttivo, non nel senso che la letteratura per ragazzi sia riduttiva, no, ma in queste edizioni che per lo più poi sono tagliate, tagliuzziate, eccetera, eccetera, si perde proprio la dinamica profonda del romanzo. Oppure anche Melville, se vogliamo, Moby Dick, molto spesso viene tradotto in edizioni naturalmente molto ma molto sforbiciate, perché tutta una serie di parti saltano via, come semplicemente un bellissimo romanzo d'avventura, La caccia alle balene, esattamente come poteva essere per Jack London la corsa all'oro, eccetera eccetera. Quindi c'è questo meccanismo che è riduttivo, non, appunto, ripeto, non nel senso che la letteratura per ragazzi sia riduttiva, che è estremamente importante, ma è un meccanismo che riguarda i lettori adulti che considerano, o anche i critici adulti. Io ricordo che Emilio Cecchi, che è un grande critico italiano, critico letterario italiano, liquidava Jack London dicendo che era uno scrittore tutto di balene e coccodrilli. Non c'è un coccodrillo nella produzione narrativa di Jack London. Quindi questo è purtroppo è l'ipoteca che grava su certi autori, che però proprio il fatto che resistano così tanto dimostrano di avere un passo molto più lungo.
Ma poi, se posso dire, prego. London si inserisce in questo discorso di Mario, no? Un libro che adesso la memoria, però, che ho studiato proprio con Mario, della letteratura americana, è l'unico romanzo di Edgar Allan Poe, che sono Le avventure di Gordon Pym, sì. Ed è un libro pazzo, sì, sì. Non so se Mario
che mi hanno fatto leggere da piccolo.
Certo.
È però un libro pazzesco, certo. Ecco, loro sì. Hanno questa tipica cosa degli scrittori statunitensi. Ma se noi entriamo in questo, nella fortuna critica, per l'Italia ad esempio, Cecchi ha chiaramente segnato un po' a vita lui, poi ci sono state spesso delle prefazioni di Fernanda Pivano che ne parlavano in un certo modo, ed è stato un attimino, come dire, io ricordo la prefazione anche di Goffredo Fofi, scomparso, che io stimavo tantissimo, del Tallone di Ferro, dove però dice, ecco, poi a un certo punto interviene l'ideologia, no? È che, come hai detto tu bene, molto bene, in questa trasmissione London era tante cose per tante persone diverse. Quindi se tu, Il popolo degli abissi per esempio era il suo libro preferito, quello che nasce nell'East End londinese, sì. E lui fa il giornalista come tanti che poi oggi muoiono. Io penso ai 300 rotti giornalisti morti a Gaza, no? Negli sì, ultimi certo, anni certo. Lui faceva quella cosa lì, semplicemente certo. Nell'East End non ti bombardavano, ma i poliziotti arrivavano di notte, le foto che lui fa nel suo famoso libro Photographer, ne è uscita sì, un'edizione sì. In Italia per la Contrast, esatto, cioè lui fa questa cosa, lui rischia in prima persona perché, come ha detto bene Mario, crea, è nell'onda di questo nuovo giornalismo d'inchiesta, cioè vede da lontano i fuochi certo, di San Francisco certo. E parte da casa e va a San Francisco e arriva lì appena è successo tutto e fotografa gli incendi.
Quindi il Tallone di Ferro, tra l'altro,
di nuovo Mario.
Il Tallone di Ferro
arrivare proprio lì.
È il Tallone di Ferro,
esatto.
Romanzo.
A un certo punto lui
ci stiamo un po' sovrapponendo. Diciamo qualcosa anche noi, facciamo qualche domanda anche noi, se no poi
sì.
No,
sì.
Dicevo, per gli ascoltatori e le ascoltatrici che non lo sanno, Il Tallone di Ferro, romanzo di Jack London, distopico, utopico, diciamo così, anche molto, sì. Molto interessante. Ma Matteo, forse tu avevi una domanda.
Sì, volevo chiedere, restando con Davide Sapienza, possiamo parlare secondo lei di una funzione London nella letteratura del XX e XXI secolo?
È una domandona, secondo me sì, perché ho visto nel tempo, anche quando mi sono in questi 25 anni proprio sono tornato a London e l'ho più approfondito e studiato confrontandomi, leggendo testi, si capisce che di riffa di raffa lui rientra sempre, succede qualcosa e dici, ah, sembra quel racconto di Jack London, e l'aveva anticipato in quel modo, proprio perché nella sua poliedricità, che in realtà era una libertà espressiva, è incredibile, lui ogni anno magari pubblicava il libro, virgolette, politico-sociale, appunto Il popolo degli abissi esce a un mese o due di distanza dal Richiamo della foresta, per esempio. Lo stesso Tallone di Ferro esce poco prima, un paio d'anni prima, di Martin Eden. Quindi lui ha sempre in qualche modo utilizzato la letteratura per provare a dire delle cose. Ha citato prima Mark Twain, grandissimo autore che ha detto tantissime cose, ma per esempio ci sono libri dello stesso Mark Twain poco conosciuti, come Lettere dalla Terra, in cui si parla della religione di Dio ed è il diavolo che scrive. Questo è un libro che la moglie gli aveva detto di non pubblicare a Mark Twain e lui l'aveva pubblicato lo stesso. Quindi c'è sempre, pensiamo a quelli che mi hanno più influenzato, il trascendentalismo americano, i Thoreau, per arrivare a Whitman, lo stesso Melville, no? Citato molto bene prima, Moby Dick, voglio dire, è un libro incredibile, che però non ebbe nessun successo quando uscì nel 1851, ci vollero decenni prima che se ne capisse la portata. E quindi London, secondo me, invece, con la sua capacità anche molto popolare e che poi aveva questa stimmate, perché fare successo per una certa ideologia che c'era nella critica letteraria non andava bene, ma questo, certo, l'ho incontrata, questa resistenza, no? Però io dico sempre, visto che mi occupavo di musica una volta, ho capito, quindi i Beatles e i Pink Floyd fanno schifo perché hanno venduto 200 milioni di dischi, fatemi capire. Magari essere bravi come i Jack London di questo mondo, che riescono a imprimere, dare un segno, a creare dei paradigmi differenti, a volte a me mi confonde talmente che penso che forse non era solo uno, erano tre o quattro Jack London in giro, aveva dei cloni, non lo so, perché come poteva fare in quei 15... Stiamo parlando di un uomo che ha fatto tutto quello di cui stiamo parlando, l'ha fatto in 15 anni, ok? Di carriera letteraria. Mm. E quindi al di là del numero delle cose pubblicate, è proprio, sono le cose che ha fatto e come le ha fatte, come si è impegnato. Si è anche candidato a sindaco una volta, ha preso pochissimi voti. Cioè, quindi voglio dire, oggi sarebbe un autore di quelli che vengono ascoltati e intervistati su diverse tematiche, ma perché le approfondirebbe, perché lui approfondiva tutto. Per avere un'azienda agricola lui era iscritto sin da giovane al bollettino del Dipartimento dell'Agricoltura statunitense e quindi ti scrive che bisogna fare come in Cina, che da 4.000 anni l'agricoltura funziona così, e non usare l'agricoltura intensiva come facciamo noi in America, che ha distrutto completamente il territorio. Insomma, questo l'ha scritto all'inizio del
10 secolo, vite tutte quindi, insieme, potremmo dire, Jack London.
Secondo me sì, non so Mario cosa ne pensa, ma secondo me sì.
Avremo un'ultima domanda per voi, perché siamo proprio in conclusione, e la facciamo magari a Mario Maffi.
Professor Maffi, adesso stavamo parlando di crisi ambientale e di segni lasciati da Jack London. Che cosa resta oggi, secondo lei, dell'immaginario londoniano in un'epoca segnata appunto da crisi ambientale e disuguaglianze sociali?
Ma io dico semplicemente che due romanzi, come diversi tra di loro, anche come peso, secondo me, Il tallone di ferro, con la visione anche molto avanti rispetto al tempo, no? Di una previsione di certe dinamiche che erano poi diventate comuni nell'America dell'epoca, e soprattutto, cioè, l'anticipazione del fascismo poi sostanzialmente, ma attenzione, narrato a posteriori da una voce femminile. Quindi anche questo è estremamente interessante, sì, no? Cioè il fatto del valore di questo personaggio che narra una vicenda che è estremamente attuale. E ricordo anche che Il tallone di ferro era una delle letture obbligate praticamente per i giovani socialisti di inizio Novecento, anche proprio per la volgarizzazione in senso buono dei contenuti marxisti, della visione marxista della società. E l'altro romanzo, Davide saprà bene che cosa intendo, è la Valle della Luna, in cui appunto ritorna il discorso della natura coltivata, ma coltivata nella maniera giusta, e che però è l'altro polo di una situazione sociale disastrosa, nel senso che questa coppia di giovani che abbandona la città attraversata dallo scontro di classe e per cercare una nuova vita a contatto con la natura. E quindi sono dinamiche che sono costanti, ricorrenti nella letteratura americana e che sono di estrema attualità comunque.
E quindi la natura... dobbiamo chiudere qui purtroppo. Potremmo stare a parlare di Jack London tutti quanti qui un'altra ora sicuramente. E questo è un buon segno, perché siamo tutti appassionati a questa tavola.
Esatto.
Esatto. E io non posso che ringraziarvi per essere stati con noi e per averci trasmesso la vostra passione per questo autore, che è assolutamente da leggere se non lo si è mai fatto, o da rileggere. Quindi grazie a lei, Mario Maffia, prestissimo.
Grazie a voi e grazie a Davide.
E grazie anche a Davide Sapienza, anche da parte nostra. Prestissimo.
Grazie a voi e un saluto a tutti, e grazie a Mario naturalmente, sempre, come gratitudine proprio anche per gli insegnamenti di allora.
E grazie anche a te, Matteo.
Grazie a te, Mattia.